Ok, quindi se qualcuno ha qualche domanda, Don Fabiano.
Vorrei farti questa domanda, ti ho ascoltato con tanto interesse, sono un sacerdote e in realtà ti chiedo come possiamo aiutare i laici. Io adesso faccio, ti faccio questa domanda dal punto di vista del sacerdote, no? Io ho gioito e condivido pienamente con te quando dici che dobbiamo aiutare le persone a prendere coscienza della propria dignità, perché noi sacerdoti a volte abbiamo la tentazione di scoprire la dignità degli altri solo quando sono esecutori di situazioni che progettiamo, e quindi spesso abbiamo più bisogno di, crediamo di aver più bisogno di esecutori che non di persone pensanti. Però ti chiedo come possiamo aiutare le persone a prendere coscienza di questa loro dignità. Ti faccio questa domanda partendo anche dall'esperienza concreta che io vivo, no? Sono parroco di paesi piccolini nei quali fino a 40 anni fa c'era il parroco e il vice parroco per ciascuna parrocchia. Quindi ricordo ancora quando un giorno Monsignor Valitano, nostro vescovo, mi aveva raccontato che appena arrivato da Torino era andato a far visita ad un sacerdote in un paesino. Entrando in chiesa lo vede che era sull'altare che preparava i fiori. E lui dice: ma lei si occupa di queste cose? Lui dice: ma se non faccio questo tutto il giorno cosa devo fare? Perché ho un paese di 200 abitanti. Però tutto questo ha fatto sì che la gente si è lasciata un po' cullare del fatto che c'era chi faceva, quindi forse erano anche momenti particolari, quindi era difficile aiutare le persone a ricoprire la propria identità, no? Quindi di persona pensante, non di persona che esegue. E poi una seconda osservazione volevo condividere con te, perché hai fatto riferimento a Papa Francesco e non si può non partire da lì. Però credo che anche l'esperienza di Papa Francesco sia un'esperienza che in qualche maniera metta profondamente in crisi, nel senso che esperienza di 10 giorni fa, quando ho ritrovato attraverso questi mezzi di comunicazione nuovi un ragazzo con il quale avevo studiato, lui è un ragazzo, un prete austriaco, e mi ha ritrovato, ci siamo scambiati delle foto, al che ho detto: ma sei ancora cattolico? Perché ho visto delle situazioni che io, che sono nato nel post concilio, non ho mai vissuto. Allora vedo che c'è una riscoperta, diciamo così, di anche modi particolari di vivere la liturgia, ma che non sarebbe neanche il problema del vivere la liturgia, quello forse è sinonimo di qualcosa che c'è dietro, no? E che mi dico: ma veramente ci troviamo davanti a... Condivido quando dicevi il fatto che ci sono stati nella storia forse momenti ancora più difficili, però ho la sensazione che ci siano adesso, oggi, dei ritorni al passato in contesti che fanno sì che poi il dialogo con le persone sia sempre un dialogo, mi sembra, un po' più difficoltoso da vivere. Quindi volevo chiederti un po' un tuo parere.
Allora, la domanda ovviamente probabilmente chiede, cioè, permetterebbe diverse risposte, no? Personalmente ne darei almeno due. La prima è questa: se possibile, la dico così, poi mi capisco che è un problema. Se possibile, come sacerdoti, dedicarsi il più possibile ai rapporti personali, se possibile, no? Avete tante occasioni in parrocchia perché le persone vi avvicinano, sia per esempio, che ne so, i sacramenti per i figli, queste cose qua. So benissimo che poi il dialogo è difficile, perché penetrare certe scorze richiede tanta pazienza, a volte non ci si riesce proprio, e poi non tutti siamo portati magari anche a fare questo tipo di intervento, no? Nei confronti delle persone. Però se parliamo in generale, questo potrebbe essere una delle direttrici principali, cioè sacerdoti il meno possibile preoccupati della gestione e il più possibile preoccupati delle relazioni, questa come direttrice principale. Noi abbiamo appena pubblicato, va in libreria giovedì, un libro di un sacerdote di Torino che si chiama Don Filippo Raimondi, che ragiona sulla sua esperienza di parroco in maniera molto provocatoria. A un certo punto, tra le proposte che fa, c'è quella di togliere ai parroci la mia eccellenza quando la responsabilità di lui diceva la figura di legale rappresentante, lui diceva liberiamo i parroci dall'essere legali rappresentanti facendolo fare i laici perché noi abbiamo bisogno di fare altro, tanto per dire, no? Seconda dimensione, come fare a aiutare i laici a prendere coscienza del proprio ruolo, no? All'interno della Chiesa per l'evangelizzazione. Vi faccio un esempio molto semplice, legato anche alla realtà della mia parrocchia. Io abito a Carignano, che è un paese della provincia di Torino, 9.200 abitanti, unica parrocchia, no? Allora, quante volte i nostri consigli pastorali passano mezze ore o ore a decidere l'orario della Via Crucis, no? O delle celebrazioni di Settimana Santa, no? E quante volte in consiglio pastorale si è discusso o ci si è confrontati sulle problematiche che emergono nella vita quotidiana delle persone nel testimoniare il Vangelo all'interno, per esempio, della vita professionale, no? Io ho un carissimo amico a Carignano che è infermiere di sala operatoria, tanto per dirne una. Ho un cognato, non a Carignano, però un cognato che è direttore di banca. Allora, io spesso rifletto su queste due cose e dico, ma chi aiuta il mio amico, no, ogni tanto a raccontare che cosa vuol dire per lui credente, no, essere dentro una sala operatoria in cui si gioca la vita e la morte delle persone, confrontarsi con questa realtà, no, confrontarsi con il dolore dei pazienti, il dolore dei parenti? Cosa vuol dire per lui credente essere lì? Come testimonia la sua fede con i colleghi di lavoro, con gli altri strumentisti, con i chirurghi che operano, con quelli che passano poi nel corridoio? Cosa vuol dire per lui credente questo? Cosa vuol dire per mio cognato credente che è direttore di banca confrontarsi quotidianamente con la gente che non riesce a pagare il mutuo, quelli che vogliono il finanziamento per iniziare un'attività e non riescono? Capite? Dove trovano queste persone? Dove troviamo noi un luogo per poter raccontare, per poterci aiutare più vicendevolmente su che cosa vuol dire per noi evangelizzare nella nostra vita quotidiana? E perché le nostre parrocchie non lo fanno? Allora, un esercizio che potremmo provare a fare tutti insieme potrebbe essere trovare degli spazi nell'ordinarietà della vita delle nostre comunità perché i laici possano confrontarsi su cosa vuol dire essere credenti nella vita. Allora lì viene fuori il fatto che tu sei corresponsabile della vita della Chiesa, perché la Chiesa non è la parrocchia, la Chiesa è l'annuncio del Vangelo nel mondo, no? Comunione e missione. Queste due cose velocemente io ti risponderei, Don Flaviano, sapendo che sono una piccola parte delle risposte possibili.
Io personalmente volevo solo dire grazie.
Mi ricordi come ti chiami?
Silvia. Grazie perché non è facile sentire parlare ai giovani, non come sono il nostro futuro, nel senso ci appoggiamo a loro, è il loro problema, ma veramente con la fiducia e la speranza di legge, no? Non a caso forse si sa cosa possiamo reazionare sui giovani, perché trovare persone che credono nei giovani e con poche parole dicono quello che tante volte si dire, no, dai, negli anziani, nelle chiese, ovunque, no? I giovani sono loro che devono fare, no, invece loro sono il bello, non so come dire, diamo fiducia, no? Crediamo in loro, loro hanno le risposte, ma non perché devono avere le risposte, ma perché sono nella fase di momento di vita in cui le risposte riescono veramente ad essere fantasiose e
allora nella nostra situazione arrivo da una parrocchia interparrocchiale, da una realtà interparrocchiale storica ormai, e ho vissuto vicende, tutte le vicende che penso si possano vedere, diciamo, che abbiamo visto, e diciamo che ho sono ritrovata molto nelle parole che hai detto, forse perché abbiamo già sviluppato questa capacità di adattamento e di iniziativa e di fantasia. Provare a guardare un po' più in là.
Bene.
Ok. Mi domando, dopo avervi sentito, però l'orientamento però dobbiamo ottenere, no? Cioè nel senso, è vero che i giovani hanno mostrato una capacità di ricreare certe condizioni, certe situazioni, c'è una certa, diciamo, disponibilità di comunicazione che un tempo prima non c'era, che ci permette di ragionare anche a distanza, insomma, non ci si trova più intorno al tavolo, ma ci parliamo con gruppi, ok? E questo sono tutti i benefici che traiamo dalla situazione odierna, ok? Come fare a non scappare però da un modello, da una storia, da un sistema, nel senso, come mantenerci, insomma, dove è tutto libero, dove è tutto nuovo, ok? Cos'è che non ci fa confinare oltre ai limiti dell'associazione, se così possiamo dire, no? C'è un rischio, dobbiamo stare attenti a qualcosa, secondo te? In tanta libertà di azione, la faccio più semplice, te la spiego sì, proprio sì. Velocemente. Tre parrocchie, di cui una senza parroco da 92.
Montalto, Rocca Grimaldi e Carpenito, sì, perché sì, abbiamo la fortuna di che non tutti ci conosciamo al volo, perché c'è qualcuno nuovo, c'è qualcuno in più. Quindi esatto, primo che ha parlato, scusa, Don Flaviano, Alice, Ricaldone, Maranzana. Quindi quando lui parlava era un uomo di quel territorio. La seconda che ha parlato, Silvia, Nizza e Vaglio, e adesso Anna, Montaldo, Carpenito.
Quindi appunto, considerazioni varie, in un'altra parrocchia un avvicinamento continuo di sacerdoti, la terza parrocchia è un prete storico, che è la nostra, diciamo, il nostro fermo, quello che ha incarnato, ha ereditato un po' un pesante, diciamo, affetto all'associazione, perché era del parroco del mio paese, che non c'è più dal 92, insomma, una situazione molto ingarbugliata, e quindi in questa associazione diciamo che facciamo un po' tutto noi, perché paesi piccoli, 300 anni, quindi dei fiori, non dico proprio dei fiori, però la Via Cruci sarà l'organizzazione delle iniziative di formazione, eccetera. Ok, va bene, perché funziona, se per funzionare portiamo avanti dei discorsi importanti, però alla fine quanto dobbiamo puntare al rigore dell'associazione, rigore se così si può dire, dell'associazione, e quanto invece dobbiamo essere così malleabili, disposti al futuro, al cambiamento, a trovare prospettive nuove, come fare a mantenersi in equilibrio in questa prospettiva?
La domanda è molto interessante. Io credo che ci aiuta in questo il tessuto associativo. Noi siamo associazioni radicate nella chiesa locale, nei suoi gangli, che sono appunto le parrocchie, le associazioni interparrocchiali, eccetera. Però non finiamo lì, no? Cioè, la stessa interconnessione che ti permette il fatto di far parte di un'associazione diocesana è un primo strumento che aiuta, dal mio punto di vista, poi non so, ditemi voi se sbaglio, a non perdere la bussola, no, associativa. Perché non siete una monade ispirata dai valori dell'azione cattolica che fa delle cose nella sua parrocchia, voi siete l'azione cattolica, che vuol dire parrocchia, ma vuol dire anche diocesi, perché tutti facciamo riferimento al nostro vescovo e alle sue indicazioni pastorali, alla sua guida spirituale, no? E poi ci sono le altre dimensioni dell'associazione che ci tengono uniti tutti insieme, è quello, il coordinamento regionale, la realtà nazionale. In questo senso, la tua preoccupazione io la leggo da un altro punto di vista, cioè riflettete anche, se potete, se riuscite, a come le vostre buone trovate possono contagiare altre realtà associative. Questo è molto importante, no? Il fatto che nell'associazione sempre più ci sia una comunicazione a doppio senso. Cioè non è il centro nazionale che dice delle cose che poi il centro diocesano lo traduce a suo modo, che poi le parrocchie devono mettere in atto, e anche questo, perché questo ci aiuta a tenerci uniti, ma è anche la capacità che noi abbiamo stanno in mezzo alla gente, di trovare le risposte alle provocazioni che l'evangelizzazione ci pone oggi, da condividere con gli altri. Questo secondo me è molto bello. Non risponde alla tua domanda, però mi permette di dire una cosa che mi sta a cuore. Ma davvero, il tessuto associativo ci aiuta in questo. È la nostra forza, guarda che è la nostra forza. Tanto che a volte non siamo tanto capaci a valercene, ecco, di queste potenzialità. Mentre invece forse dobbiamo riscoprirlo. Anche questo, in questo senso io richiamavo prima a attuare il più possibile fino in fondo la nostra dimensione democratica.
Allora, c'è qualche giovane che ha trovato il motore interno oppure andiamo avanti? Ok, Rachele, vai.
Rachele, furor di popolo Rachele, vai.
Si parli di vocazione alla santità, che è lo stesso tema che abbiamo affrontato quest'anno con i campi di Vega Pavi, e subito quando abbiamo scelto questo tema, che ci interessava molto, ne avevamo parlato con Don Claudio, con Marco Forin, ci interessava, però abbiamo subito detto ma però è difficile da affrontare, perché noi per primi dobbiamo capire come effettivamente come testimoniare la santità nella quotidianità ai ragazzi, e poi anche un altro punto che hai citato. E alla fine siamo riusciti ad arrivare secondo me a dei punti interessanti, che però non sono così facili da applicare secondo me nella vita poi della parrocchia durante tutto l'anno. Forse è stato più facile riuscire a parlare di santità a Garbavi in una settimana, 5-6 giorni, che comunque si riusciva a fare un percorso, piuttosto che poi effettivamente quotidiana. Quindi qual è, se c'è qualche suggerimento per riuscire a tenere un tema vivo sempre e non solo quando ci ricordiamo che dobbiamo farlo passare ai ragazzi.
Che bella domanda. Allora, prima cosa che direi è impariamo da chi ci ha spianato la strada. La vocazione alla santità lo sappiamo benissimo di tutti. E questa esortazione apostolica che il Papa ha fatto quest'anno, l'anno scorso, non ricordo, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, Gaudete et exultate, questa è scritta per il popolo di Dio, ma se uno della Chiesa cattolica la legge dice ah, ma questo è l'articolo dello statuto, proprio spiegato in una trentina di 150 pagine, questo leggetela perché è veramente meravigliosa. E poi ovviamente si apre come fare, no? che ci prende in castagna personalmente, e poi come responsabili animatori c'è questo risvolto del far crescere i ragazzi su questo versante, comunicare a loro questo anelito, no? Questo desiderio. Allora, prima cosa, impariamo da cosa hanno fatto gli altri, i santi, quelli che la Chiesa riconosce come tali, hanno vissuto prima di noi, ma hanno vissuto le dimensioni fondamentali della vita cristiana, ognuno a suo modo, però con delle caratteristiche costanti. Allora, per i giovani, per esempio, io posso indicare come personaggio interessante da esplorare, no? Pier Giorgio Frassati, perché in Pier Giorgio non è l'unico, ovviamente, però ve lo segnalo se non l'avete ancora conosciuto bene. Pier Giorgio fa capire subito, leggendo la sua vita, capendo cosa ha vissuto, eccetera, quali sono le cose a cui aggrapparsi nella vita per essere fedeli al Signore. La preghiera, i sacramenti, la parola di Dio, i fratelli con cui condividere, nei modi nei quali vivere la carità. Ed è un esempio vivo, e uno capisce tantissime cose, perché lui era un ragazzo che viveva la sua età pienamente e quindi molto rispondente alla nostra realtà, anche se è vissuto tanti anni fa. Quindi, vedere cosa fanno gli altri. E alla fine poi credo che dal punto di vista educativo scatti più che altro il meccanismo educativo classico standard che tutti i genitori con un minimo di buon senso conoscono, perché cercano di applicarlo con i loro figli, che è, indovinate un po' quale, il buon esempio. Cioè, più che parlare con i tuoi ragazzi della santità, che è importante tematizzare, perché è importante che a un certo punto nella crescita cristiana, no, una persona si renda conto che tutto quello di cui si è parlato fino a quel momento vuol dire quello, no? è importante a un certo punto dirlo, prenderne coscienza, eccetera. Poi è chiaro che sul versante educativo la testimonianza più forte che puoi dare è la tua vita. Cioè quello non c'è più. Cioè i santi generano santità. Vi faccio un esempio di Frassati. La cosa che ogni tanto mi chiedono, ma tu che conosci la vita di Frassati, qual è la cosa che ti ha colpito di più? E io rispondo così. Personalmente la cosa che mi ha colpito di più quando ho letto la vita di Frassati, tutte le cose che ha fatto, eccetera, eccetera, è una cosa che viene raccontata nel libro sulla carità, pubblicato dai fratelli Cristi. C'è un ragazzo di allora, no? Che viene interrogato dopo tanti anni, eccetera, dice: io un giorno ero a messa vicino a Pier Giorgio Frassati, no? Dice: guardando come Pier Giorgio ha vissuto quella messa, io ho sentito che non ero contento di me stesso e ho deciso di cambiare vita. Io quando rileggo questa frase rimango folgorato, no? Perché penso, a quante messe sono già andato io, no? Nella mia vita? Faccio i calcoli, arrivo a contarne centinaia. Dice, ma qualcuno che era vicino a me a messa è mai uscito pensando che doveva cambiare vita? Però, un esempio, per dirci come sul versante educativo è lì che ci giochiamo, no? Giochiamo soprattutto la nostra personale fedeltà, il nostro tentativo di camminare sulla santità. Qui sarebbe un enorme discorso da fare, ragazzi, per voi che fate gli animatori, su che cosa vuol dire fare gli educatori, il discorso tra la realtà e la maschera, questo sarebbe un discorso veramente importantissimo da fare, no? Perché ci giochiamo tutti lì, sappiamo la nostra inadeguatezza, i limiti che abbiamo, il cammino che dovremmo ancora fare per poter dire ai ragazzi certe cose. Però